noi celebriamo la giornata missionaria in tutto il mondo. Ah, dice, quella giornata in cui devo aprire il portafogli per dare i soldini ai poveri del mondo. Anche. Ma non è questa la giornata missionaria. Questo è un aspetto, aiutare chi soffre, dando con certezza ai nostri missionari il nostro piccolo obolo. Accennare 50 euro, Gesù se ne offre 50 di più. Non lo date con questo spirito. Diamolo con amore. Vi sarà ricompensato, dice Gesù, anche un bicchiere d'acqua dato con amore. Il Padre Eterno i soldi ce la fa quando vuole. Ha bisogno del cuore degli uomini, non del denaro degli uomini. Usa il mezzo nostro, ma non è questa la giornata missionaria. Quello che raccogliamo va tutto alle missioni, arriva tutto, non è che si perde tra strada per organizzare, arriva tutto, in tutte le parti del mondo. Ma io voglio oggi con voi riflettere in modo particolare sul senso della missione, perché la gran parte di voi crede che questa sia una questione di preti, del vescovo e del papa. Ma dice, loro ci hanno da pensare. No. Il Vangelo, cari amici, Gesù non l'ha affidato solo al papa, ai vescovi e ai sacerdoti. Il Vangelo l'ha affidato ai cristiani, a coloro che mediante il battesimo fanno parte di questa bella famiglia che si chiama la Chiesa. Quindi tutti dobbiamo sentirci investiti di questo dovere, di trasmettere la fede. Andate in tutto il mondo, annunziate il Vangelo e poi battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi crede che sarà battezzato sarà salvo. Chi non crede che non sarà battezzato non si salverà. Per cui a questo momento dobbiamo sentirci interpellati. I primi catechisti non sono i preti, sono i genitori. La mamma e il papà sono i sacerdoti della famiglia. Quante volte io vi dico, venite da me. Venite, io vi benedico l'acqua, perché voi l'acqua santa la potete tenere in casa, benedetta dal sacerdote, se no è acqua normale, non serve a niente, serve per bere. E con questa acqua benedetta, benedite papà e mamma, la vostra famiglia, soprattutto i vostri bambini. Io da piccolino ho ricevuto sempre la benedizione di mia madre. Mamma, vado a dormire, benedizione. E la mamma rispondeva in perugino, belle benedetto. Che Dio ti benedica, vai a dormire in pace. La mamma e il papà ti benedicono. Quanti di voi lo fanno? Pochi o nessuno. Siete i sacerdoti della casa. Benedite soprattutto la camera dei vostri bambini. Perché i bambini sono quelli più indifesi, sono quelli meno protetti e subiscono purtroppo le insidie del male. E voi dovete proteggere i vostri bambini e voi avete tutto il diritto e l'autorità da parte di Cristo, perché voi siete cristiani, siete stati consacrati da Cristo e tutti fate parte come me della Chiesa. Poi a noi Dio ha dato i poteri dei sacramenti, ma siete voi i sacerdoti della famiglia, come noi siamo i sacerdoti della grande comunità. La fede, trasmettere la fede. Non so se avete ascoltato il Papa Benedetto nell'ultimo discorso. Ha tenuto a sottolineare, contro l'opinione corrente, che la fede non è un fatto privato, un rapporto fra me e Gesù Cristo. La fede è un fatto pubblico che coinvolge la persona che nel contempo è cittadino e credente, che tutte le strutture pubbliche, pur laiche, non possono fare a meno della luce che viene dal Padre Eterno. Io non ci credo, affari tuoi. Ma guardate che è in atto un atteggiamento e un'opera di scristianizzazione del mondo. Scristianizzazione. E io lo noto platealmente, come anche qui da noi, le famiglie non sono più cristiane. Poca roba, c'è rimasto più poco. Noi dobbiamo rifondare la fede. Ma la fede, amici miei, è un dono di Dio che noi abbiamo dal battesimo, perché sapete che nel battesimo, tutti noi, abbiamo ricevuto in nuce, cioè piccolo seme, da sviluppare e farla diventare pianta, la fede, la speranza e la carità. Perché quando si nasce al battesimo, nasce nel contempo una vita parallela a quella naturale, per cui si chiama vita soprannaturale. La vita del bambino è vita data dal papà e dalla mamma, vita naturale che si sviluppa nel corso degli anni, il bambino cresce, mangia, si nutre, si lava, si cura se è malato, si sviluppa, va a scuola, si istruisce, diventa adulto, prende le sue responsabilità, se le prende, e diventa una persona, spero, realizzata. Ecco il corso normale degli uomini, ciascuno con le proprie direttive, i propri impegni e le proprie decisioni. Il giorno del battesimo, cari amici, noi abbiamo ricevuto una vita parallela da sviluppare, per cui se noi non sviluppiamo questo piccolo seme che è la fede, la speranza e la carità, noi rimaniamo bambini sotto il profilo della fede. E quindi abbiamo una persona che può essere un gigante, fisicamente e anche culturalmente e socialmente, ma abbiamo un bambino non cresciuto nella fede. Per cui la fede, cari amici, non è un optional di cui posso fare a meno. La fede è elemento fondamentale nella educazione globale della persona. Ma questo non è un concetto moderno, è un concetto antichissimo. Se voi leggete Plutarco, nella letteratura greca, voi sentirete questa espressione: tu puoi girare l'impero greco, e di qua i romani rispondevano con altrettante parole uguali, tu potrai trovare città senza mura, come Perugia, Etrusca. Potrai trovare città senza agorà, la piazza centrale, dove la polis, la città, sviluppa il Parlamento di oggi. Allora c'era l'agorà, dove si sviluppava la vita politica, non partitica, della polis, della città, la vita sociale, dove i cittadini, insieme con i responsabili, organizzavano la città, dice Plutarco, senza mura. Anche senza agorà, molto difficile, ma non potrai trovare città senza templi. Plutone, Venere di qua, il Dio Sole in Egitto, Minerva, perché è connaturale all'uomo questa esigenza interiore che ti spinge verso oltre i confini della tua umanità, verso l'alto, verso la divinità, verso il cielo. È elemento essenziale della persona umana, la verticalità. Dice la Bibbia: invano costruiscono i costruttori se Dio non costruisce con loro. Invano vi svegliate al mattino presto se Dio non benedice la vostra giornata. Ah, dice quello, ho sbagliato ogni cosa, eh sì. Vedete, passano, abbiamo visto questi giorni cose atroci, cose che ci hanno lasciato di stucco davanti a certe immagini così violente. È la guerra. Oggi si scandalizzano inchieste, è normale, è normale. La storia ci ripete sempre. Quei bambini che stamattina stanno sfilando davanti a Gheddafi, e agli altri morti uccisi con le macchine fotografiche, cos'è? Cos'è? Ditemi cos'è? Triste spettacolo. Diceva quel papà, voglio che mio figlio veda cosa è ridotta, come è ridotta la Libia e chi è la causa di questo disastro. Tu bambino, guarda. Amici, passano i regnanti, passano i condottieri, passano i popoli, passa le civiltà, non passa la fede. Ricordatelo questo, tutto passa. Dicevano i filosofi greci, pantarei, tutto scorre veloce, non passa l'eterno, non passa l'invisibile e non passa l'infinito, perché noi siamo impastati di infinito. C'è il libro della Sapienza, e a questo libro si ispira un filosofo moderno, dice Dio ha messo dentro di noi la nostalgia dell'eterno, bello, la nostalgia. Cos'è la nostalgia? È il rimpianto che a volte ci fa male dentro di un bene perduto o anche di un bene che vorremmo riavere anche se non è tutto perduto. Ma se tu non conosci l'infinito, come puoi, dice Sant'Agostino, desiderarlo? Se Dio ti ha messo nel cuore l'infinito, vuol dire che tu c'hai dentro l'infinito, tu ce l'hai, lo percepisci come lo puoi percepire, ma Dio è dentro di te. Non andare a scovarlo nell'alto dei cieli o nel profondo dei mari o nell'alto della montagna. Dio è nel tuo cuore, Dio è dentro di te, dice Sant'Agostino, scendi nelle profondità del tuo animo, ti troverai Dio e te stesso, e te stesso. Amici, questa giornata ci richiama le nostre responsabilità, la nostra fede. Guardate, a noi la fede non è costata nulla, no? Ecco perché l'abbiamo perduta in Italia. Sapete cosa dice la Madonna? Che la Russia, dove per 75 anni il comunismo ateo e di Stato ha combattuto il cristianesimo e quindi ha propagato un ateismo non solo nel suo regno immenso, ma in tutto il mondo, dice la Madonna che la Russia sarà nel futuro la regione prediletta da Dio. Ma sentite però, la storia come la cambia il Padre Eterno, no? Baffone ha fatto tutti i suoi affari, ma Baffone è passato, eh? Dice la Madonna, vedrete, la Russia diventerà l'Oriente da cui nascerà la fede nel futuro, dopo 75 anni di ateismo. Pensate, io ho delle ragazze che stanno in Russia, a Mosca, Santa Lucia, che mi dicono, Doni, sono affamati i russi di spiritualità. Una ragazza molto brava cristiana, una testimone di Cristo, una di quelle docche di Santa Lucia, proprio bravissima, mi diceva, sono ammirati del mio modo di vivere da cristiana. Aveva fra i suoi alunni un deputato russo, a cui insegnava l'italiano, ma lui è estasiato nel vedere che non conosco, non sanno. E quando vedono un cristianesimo vissuto, dice, ma che roba, sapete in Occidente? Fortuna che vieni qua a vederci, fortuna. Se no direbbe come Gandhi. Gandhi diceva, ho letto il Vangelo, ho profondamente desiderato di farmi cristiano, ma vedendo in Occidente ho visto i cristiani, ho detto, non mi farò mai cristiano. Amici, che grande responsabilità che abbiamo di fronte al mondo. Un'anima profondamente cristiana, Gandhi, ha visto come viviamo noi in Occidente, in Italia, e detto, no, non mi farò mai cristiano, se quelli sono i cristiani io non ci faccio roba, con loro come loro non ci voglio confondere. Amici, che grande responsabilità. Ma se venisse oggi Gandhi, che cosa troverebbe? Uno sfacelo. Ma tutto questo perché? Ma è semplice. Vedete, cari amici, la fede è come l'amore, è come la passione, è come la scienza, come la cultura, è come i rapporti tra le persone. Se tu non li coltivi questi rapporti, se tu non li intensifichi, se tu non li nutri, e muoiono. Cioè, noni, da quanto tempo che non te vedo? E chi sei? E sono 30 anni che non te vedo. Ecco, si perdono anche le fisionomie. Perdendo i rapporti, perdiamo i contatti, perdiamo anche perfino i ricordi. E così la fede. Ma amici, ma che volete? Che il nostro mondo italiano, che ancora è fermo al catechismo di Pio X degli anni 40-50, possa essere oggi una testimonianza di fede al mondo? Ma non stiamo a scherzare, via. Se ancora dopo 50 anni dal Concilio Vaticano II, la gran parte non sa manco che è esistito, ma figuriamoci i documenti, ma manco i preti, anche i preti. Amici, ma cosa volete? Ci ha dato la mano in mano la Bibbia il Concilio, ma quanti di noi cristiani la Bibbia la conoscono, la praticano, la vivono, la gustano, la studiano? Io ce l'ho la Bibbia, dove? Ultimo scaffale a 3 metri in alto, ben cellofanata a modo che non prende la polvere, ma quella non serve, non serve. Cioè, ma guardi che costa, è quella del Giubileo, costava 2 milioni, per i felici. Quella Bibbia lassù è da biblioteca, non è da vita, quella non serve, non, ci è durata, peggio ancora, non serve. La mia Bibbia, quella tutta glossata, scritta, con gli appunti, è quella della vita, è quella che leggo ogni giorno, è quella che è il pane quotidiano, dacci oggi il mio pane quotidiano. Ma amici, ma come pretendete che i cristiani di oggi, che sono analfabeti della Bibbia, che siano cristiani? Ma non stiamo a scherzare. Madre Teresa di Calcutta diceva che la Bibbia, che la fede nasce da due radici, due. La conoscenza della parola di Dio, per cui se non conosci la parola sei ignorante di Cristo, punto, dice San Girolamo. Prima radice, la conoscenza della parola di Dio. Io la conosco la Bibbia, ma che conosci, ma che conosci, ma la conosco anch'io, ce l'ho tutti i giorni in mano, tra le mani, e la vivo, la studio, la leggo, la canto, figuriamoci, no? Seconda radice, la preghiera. Ahi, che tasto brutto questo. La preghiera, se non si prega, la fede muore. Cioè, tu che hai sete, non ti abbeveri alla fontana che ti dà l'acqua, tu muori di sete. Cioè, tu che hai fame, non metti in panino qualcosa dentro la bocca, ma lo guardi il panino, dici quanto è buono, ci dica quanto è buono, ma se lo mangi, tu muori di fame, muori di sete. Se tu non preghi, nelle nostre famiglie non si prega più. La messa domenicale, che è il cuore, amici, è il cuore. Ma donne che mi ascoltate, ma fate sciopero qualche giorno e dite, oggi non cucino, per 5 giorni non cucino. Sapete qual è il risultato? Voi stessi ve lo dite, spezzate la famiglia, stroncate il micro. È logico, perché la famiglia vive intorno alla tavola. Donne, voi con la vostra amabilità, la vostra capacità, la vostra dolcezza e la vostra bravura culinaria, ma non tanto culinaria, perché quando c'è l'amore vanno anche l'insalata troppo salata, quando c'è l'amore vanno tutto, ma se voi non cucinate, spezzate la famiglia, perché mangiare è un rito necessario, non è un rito formale. Non è un rito formale mangiare, stare insieme. Ai vostri bambini, ho spiegato l'altro ieri, che quando io mangio insieme con i miei genitori, non mi unisco solo alla carne, alla pasta, al dolce, al caffè. Io mi unisco a tutti i membri che mangiano con me intorno alla tavola. È una comunione, un'unione comune. Quando voi venite qui a mangiare la parola di Dio che state ascoltando e mangiate Gesù Cristo, voi non vi unite solamente alla parola e a Lui, ma vi unite a tutti i vostri fratelli, i nostri fratelli che facciamo chiesa, assemblea, famiglia cristiana. Ecco perché la messa è fondamentale. Non può crescere la comunità cristiana senza la messa. La messa è come il cibo a casa mia, la stessa cosa. Ma amici, diceva Padre Pio, è più facile che il mondo viva senza il sole, il che è impossibile, che non senza l'Eucaristia. È più facile che viva senza il sole, ma non può vivere senza l'Eucaristia. Il giorno in cui sulla terra non c'è più un prete, Padre Eterno, tu di giochi. Finché c'è uno anche vecchio e anche l'imbecillito, ma che sa quel che fa, in quel momento, amici, il mondo continua, perché Cristo alza le mani verso il Padre e dice: abbi pietà per questa folla di scemi laggiù che non capiscono i miei fratelli, abbi pietà di questi peccatori incalliti nel peccato che non conoscono cos'è l'amore della santità, la bellezza di essere santi. Signore Padre, non li fulminare. Ecco Gesù cosa fa, non li fulminare. Avete mai pensato alle suore di clausura? Che una vostra figlia si faccia monaca di clausura. Ci dice scampenibili, per carità! Amici, questi sono i cristiani. Io ho due monache di clausura qui, in un monastero vicino a Perugia, che hanno questa storia. È stata, secondo i genitori, la disgrazia della casa loro, e sono cristiani! Invece di dire: Signore, ti ringrazio che mi hai preso una figlia che è patrimonio dell'umanità. Amici, andate a trovare queste figlie, andate a guardare negli occhi donne, ragazzi, maschi, giovanotti, andate a guardare queste figlie che sono, uscirete di te. Ma le ragazze belle così ne esistono fuori, e non ci sono, si saranno più silhuettate, ma non ci hanno quello sguardo di cielo che ci hanno queste ragazze. Andate a trovare Michela Stella, Michela, la violista della Scala di Milano, con il grande maestro nostro italiano, l'ultimo brano che abbiamo adesso, no? Era la prima violista della Scala, in pianta stabile, 27 anni, grande successo, fidanzata. Il Signore gli ha detto: no, tu non è questa la tua strada. Dice: ma Signore, ho studiato tanto per fare la violista, sono già in pianta, ho un avvenire più grandioso, ho un sacco di soldi, di successi, applausi. Non è questa la tua strada. Sapete dov'è? Ha lasciato il fidanzato, qua ha detto: se ti scegli Gesù Cristo mi sta bene. Mi sta bene. E più di me. Ha lasciato la sua famiglia, ha lasciato la famiglia. Sapete dov'è? È al monastero di Stello. A umile suora, che la notte alle due si alza con le consorelle mentre il mondo impazza nel peccato, ad elevare le sue mani nel freddo, nel caldo. Amici, e lì ci sono riscaldamenti. Pensate, io volevo donare loro una lavatrice. No, facciamo come Santa Chiara, ancora lavoro un contapone. Quando gli porto la varichina l'ace, quanto sono contente, come Santa Chiara, regola stretta. Noi vogliamo santificarci attraverso il sacrificio offerto per il mondo. Ecco cos'è la fede. Vedete, amici, cos'è la fede? È l'amore. Chiara di Roma, una sera uscì dalla cappella sotto in piazza Venezia, dove parlava Mussolini, ricordate, il balcone di Mussolini, sotto c'è la cappellina, andò alla messa la sera e uscendo dalla messa, sentite che storia, esce, c'è un ragazzo che distribuisce ricordini, l'ultimo che aveva era di Santa Chiara, l'ultimo, sta figlia che fa, prende sto santino, lo mette dentro il libro di preghiere, torna a casa. Incuriosita, legge dietro la storia di Santa Chiara. Cioè, io voglio andare a assistere a quello schietto a Santa Chiara. E lì, Santa Chiara l'ha fulminata. Oggi è la vice superiore del monastero di Spello. Pensate, questa ragazza che ha sfidato la sua famiglia, ora non sono più 25-30 anni, quel che è successo. Pensate, la sua famiglia per tanto tempo non è più andata a trovarla perché ha compiuto il delitto di farsi monaca alle dipendenze di Cristo. Amici, e si chiamano cristiani questi genitori. Il dono della fede, dono da costruire attraverso la parola, attraverso la preghiera. Questa pianta cresce e diventa un albero. Allora, questa pianta con la fede forte fa comunione, fa servizio, si dona, la fede che si trasmette, che si tramuta in carità, in amore, in servizio, e si forma la comunità. Amici, questa è la società cristiana. Lo capite come è bello, che gioia essere cristiani, ma siamo orgogliosi di essere cristiani. Viva Gesù Cristo, che ci ha riscattato da peccatori e ci ha fatto santi. E l'augurio che oggi faccio a voi, io presenti, alle vostre famiglie, diceva il nostro grande papone, Giovanni Paolo, non abbiate paura di essere santi, lo diceva ai giovani, io lo ripeto a me oggi, vicino al Padre Eterno, vicino a lui, non abbiate paura di essere santi, perché i santi sono coloro che sono pienamente realizzati come cristiani. La maturità sta all'uomo come la santità sta al cristiano. Se l'uomo non si matura, rimane un bambino. Se l'uomo diventa santo, è una mezza cartuccia. Io vi auguro, a me e a voi oggi, di essere santi. Ma chi sono i santi? Sono coloro che vivono nell'amore. Sono coloro che interpretano la vita ordinaria in modo straordinario. Auguri a tutti che siate santi, che siamo santi.